La scelta che abbiamo fatto dopo, con questo processo un po' nazista, che è consistito nel definire un tema, poi nel ritrovarci, perfezionarlo e poi scrivere un papier che avete in rete e che potete poi leggervi, nasce da una osservazione che riguarda proprio il tema di questa biennale. Il tema di questa biennale, come voi sapete, sono i principi. I principi di cosa? I principi che dovrebbero reggere la cultura politecnica nella quale noi siamo parte, tutti quanti a diverso titolo, parte importante. E il titolo, che come voi vedete è anche leggermente provocatorio rispetto a quello che si pratica generalmente anche nelle altre sedute della Biennale di Tecnologia, recupera una parola fondamentale nella storia dell'architettura, nell'architettura e in tutti i suoi derivati, e la congiunge alla parola chiave che tutti quanti sentono, tutti quanti in questo Politecnico usano e abusano. Le due parole sono manutenzione e innovazione. Il sottotitolo è ancora più importante: la tecnologia declinata nel tempo. Perché? Perché noi siamo vissuti, specialmente uno come me che è qui in questo Ateneo come ospite, perché io non sono laureato né in architettura né in ingegneria, è entrato in un mondo che era totalmente binario e in cui l'esistenza del tempo, cioè il fatto che la temporalità fosse la base della vita nostra, noi siamo cenere, in cenere torneremo, come per usare un'immagine felice e allegra, era del tutto assente. C'era l'attualità, il trasferimento da una tecnologia alla realtà, spesso senza più progressivamente conoscere la realtà. Io mi ricordo che gli ingegneri che io ho conosciuto negli anni 70 conoscevano la fabbrica meglio delle loro dita, mentre oggi gli ingegneri che conoscono la fabbrica sono pochissimi. E gli architetti lo stesso, gli architetti che andavano in cantiere erano tanti, oggi i professori di architettura che vanno in cantiere sono molto pochi. Ma il tema qual è fondamentalmente? Il tema è quello di capire che cosa significa oggi manutenzione in un mondo che ha abbreviato il tempo di tutto, che ha fatto del tempo presente, l'histoire du temps présent è stata la grande fortuna della storiografia degli ultimi 20 anni, è partita dalla Germania, poi è andata in Francia, poi è arrivata anche in Italia e negli Stati Uniti. L'ultima rivista di storia americana si chiama History of Present Time, dove ciò che importa è il tempo, è il presente. Uno dei più grandi storici viventi, molto, molto deluso e incazzato, insegnando lui alle cose di sottotitoli sociale, François Herzog, è arrivato a scrivere che la storia serve a dilettare il presente. È un specie di ornamento di questo tipo. Noi invece crediamo che la manutenzione non solo sia da riprendere come pratica, ma sia da riprendere proprio a livello di principi come concetto. E cioè noi siamo troppo disabituati, e non solo per la parte edilizia, ma in tutti i sistemi che noi conosciamo, i sistemi fisici, quelli ospedalieri, quelli idraulici, quelli informatici. Siamo troppo disabituati a progettare pensando a che il sistema che noi mettiamo in pista sia un sistema che avrà bisogno dal giorno dopo di manutenzione. È un problema quasi ontologico delle scienze, dell'ingegneria e dell'architettura, pensare che il tempo, perché questo è il problema, cioè ciò che viene il giorno dopo che voi avete concluso, avete consegnato le chiavi, come si diceva una volta, lì comincia la vera storia dei manufatti che si chiamano architettonici, idraulici, o in qualsiasi altro modo, o di un ospedale, o di una scuola, o di un sistema formativo. E che le altre due parole chiave che noi abbiamo scelto, con cui io adesso interrogerò i miei interlocutori, perché invece di fare tre relazioni da 10 minuti l'una, che sarebbero state insopportabili, tanto diventavano schematiche, oltre alla manutenzione, a una manutenzione che io poi riprenderò alla fine, in maniera un pochino più complessa, sono la probabilità che nelle scuole di ingegneria è entrata molto tardi rispetto a quanto per esempio è entrata nella fisica. Da Heisenberg in poi la probabilità, forse anche da prima, era connaturata con la stessa essenza della fisica. E la terza parola è la cura, che ha molto a che fare con la manutenzione. Adesso ci faremo spiegare dal professor Musso cosa vuol dire. Allora, io parto con la prima domanda che è rivolta Andrea Bonaccorsi, che è seduto più a destra di me, professore di economia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, membro illustre di quell'agenzia della valutazione che è l'AMBUR, scrittore di testi che si occupano della valutazione nell'ambito delle scienze umane, non solo nel suo settore, che è quello della politica in ambito industriale, ci dirà perché il concetto di probabilità è uno dei principi fondativi della cultura politecnica. Andrea, a te la parola.
Grazie Carlo. La domanda naturalmente è impegnativa, provo ad affrontarla da un punto di vista economico, diciamo della teoria economica e dell'applicazione ai problemi del mondo reale. Io direi che la probabilità in economia è ormai da tempo largamente accettata, nel senso che per molti fenomeni economici si accetta, diciamo, l'abbandono di modelli deterministici e l'accettazione di modelli nei quali l'esito, il risultato di certi fenomeni è descritto come probabilistico, cioè come associato a una distribuzione di probabilità. Questa considerazione è ormai largamente dominante in finanza, dove sostanzialmente gli eventi sono raccontati in questo modo, ma anche nella macroeconomia, cioè i governi oggi non fanno solo stime puntuali, lavorano con modelli stocastici, si dice in gergo tecnico, che fanno largo uso della probabilità. E la teoria della decisione, che se volete dal punto di vista della teoria sottostante alle decisioni economiche informa il modo di procedere, da molto tempo accetta l'idea probabilistica. Qual è il problema? Il problema è questo, che quando voi dovete descrivere un fenomeno in termini probabilistici, per esempio voi non sapete cosa accadrà fra 6 mesi, che so, alla guerra Russia-Ucraina. O voi dovete pianificare il budget dell'anno prossimo e non sapete quale sarà il prezzo dell'acciaio l'anno prossimo. O mille altre decisioni economiche, o siete il governo che deve. Che cosa fate? Adottando un modello probabilistico, voi dovete obbedire agli assiomi della probabilità, cioè dovete essere in grado di costruire una lista di eventi che descrivono gli stati del mondo. Voi non sapete quale sarà lo stato del mondo che si verificherà, se no non dovreste usare la probabilità, lo sapete già, eh? Ma siete in grado di usare vari strumenti, varie tecniche con cui alla fine riuscite a definire dei numeri dentro questo aspetto. Come questo accada, per ora lasciamolo un attimo in ombra, strumenti bayesiani e altri aspetti tecnici, ma la questione è che voi fin dall'inizio dovete sapere qual è la lista degli eventi possibili, quello che si chiama tecnicamente l'insieme omega. Che cosa non riuscite a fare? Non riuscite a ragionare di qualcosa che non sia già, almeno fin dall'inizio, dentro questa lista. Cioè non riuscite a ragionare sull'imprevisto, sull'imprevedibile, su un evento del quale non solo non sapete la probabilità, ma non sapete nemmeno che cos'è. Avete quella che in epistemologia chiamiamo un'incertezza ontologica. Non solo non sapete qual è la probabilità che accada, ma non sapete proprio che cos'è, non sapete nemmeno nominarla, non sapete nemmeno vederla. Allora, questo problema in economia è stato formulato un secolo fa all'incirca da un autore che si chiama Frank Knight, che sollevò questa difficoltà e disse: guardate, se noi siamo in grado di definire la probabilità, poi abbiamo tutto un apparato formidabile che ci dice come apprendere, come correggere gli errori, come convergere verso dei valori futuri, eccetera. Ma se noi non siamo nemmeno in grado di sapere cosa mettere dentro la nostra lista di eventi futuri, siamo di fronte a quella che lui chiamava incertezza radicale. Cioè non abbiamo una misura, non riusciamo a calcolarla, non riusciamo a misurarla, e quindi, già lui diceva, non riusciamo nemmeno ad assicurarla. L'assicurazione che cos'è? È un grande sistema economico che, quando conosce gli eventi, pensate a ciascuno di noi che si assicura sulla vita, l'evento è molto chiaro, ahimè, ed è la fine della vita. Dopodiché ci saranno dei numeri che ci dicono che, dato che uno oggi ha 50 anni, ha avuto queste malattie, eccetera, la sua probabilità sarà quantificata. Ma se l'incertezza è radicale, questo non si può fare. Allora, il punto che mi induce a reagire alla domanda di Carlo Olmo è proprio questo, cioè: quando è che nei sistemi che hanno lunga durata, per i quali si invoca una manutenzione che non sia completamente calcolabile, entra in gioco questa distanza? Perché vedete, se noi siamo in grado di calcolare le probabilità, allora la manutenzione non è un problema, è solo un problema economico. Io sono un economista applicato, lavoro da diversi anni a una scuola di ingegneria a Pisa, mi trovo molto bene. I miei colleghi, questo tra le altre cose, fanno anche questo. Se dobbiamo fare manutenzione predittiva, prendiamo delle macchine, ci mettiamo dentro una sensorizzazione, usiamo lo SCADA, gergo tecnico, per tirar sui dati, prendiamo il MES, prendiamo i dati e riusciamo a calcolare con quale probabilità una macchina si rompe dati certi cicli d'uso. Non lo sappiamo esattamente, lo sappiamo probabilisticamente, però su grandi numeri, se un'impresa produce 100 macchine o 1000 macchine, cosa può fare? Può metterla da un cliente, farsi dare i dati e dopo dire: guarda, sarà meglio che al mese 8 tu faccia una manutenzione, perché altrimenti dal mese 8 in poi la probabilità di rottura aumenta significativamente. Quindi non è un problema la manutenzione se siamo in grado di calcolarla. La devi calcolare e poi la metterai in un contratto, farai un contratto di manutenzione predittiva, quello che ha comprato la macchina pagherà quel contratto. Oggi parliamo di servitizzazione, per dire un esempio molto spinto di questo concetto, e il problema è risolto. Dov'è il problema? È quando tu non sai calcolarla, cioè quando il tuo sistema, per esempio perché è un sistema collettivo, un sistema di grande scala o un sistema in cui le responsabilità sono distribuite, mezzo pubblico, mezzo privato, per esempio, un'infrastruttura, l'orizzonte temporale si spinge talmente in là che tu non sei in grado di immaginare gli eventi futuri e quindi non lo fai. Cioè non lo fai con la capacità, diciamo, di monetizzazione, di calcolo garantito dalla probabilità, e la lasci nell'incertezza radicale. Che succede a quel punto? Probabilmente una delle cose che accadono, ma dopo continueremo a discuterne, è che la lasci non declinata, cioè la lasci in una situazione di disattenzione, di mancanza di cura, garantita dal fatto che tu ti impegni temporalmente soltanto entro limiti in cui puoi calcolare bene, quello che accade dopo vada dove deve andare. Lo dico in maniera non scientifica, ma il punto è che probabilmente dietro questa distinzione tra due tipi di incertezza, una calcolabile probabilistica e una non calcolabile, è stata a lungo ignorata. Quali sono le soluzioni? Dopo proseguiamo la nostra conversazione.
Quello che volevo sottolineare è che quando uno si trova davanti un manufatto edilizio, la durata di questo manufatto edilizio, che è l'altro termine chiave del nostro discorso, cioè il tempo, è difficilmente misurabile e programmabile. È vero che la modernità ha cercato in tutti i modi di costruire perché le cose durassero poco. Le Corbusier arrivò a teorizzare che una casa, anche le sue case, dopo 40 anni dovevano essere tirate giù e rifatte. Ma questo è un'ideologia, è una scelta radicalmente ideologica. In realtà le residenze, gli ospedali, guardate le molinette di Torino oggi come sono ridotte, sono state progettate da Eugenio Mollino all'inizio degli anni 20. Anche lui aveva l'idea che dovessero essere ricostruite, rifatte. Le hanno riempite, le hanno di tutta una serie di elementi aggiuntivi. Oggi sono uno dei luoghi architettonicamente più orrendi di Torino, ma sono ancora lì. E sono in manutenzione permanente. Ogni singolo frammento di questo manufatto straordinario, che è il manufatto della cura per eccellenza, è in manutenzione continua. La mia voce è bassa e fa bene a ricordarmelo. Io chiederei proprio per questo, proprio perché di cura si parla, e quando si parla di cura sembra di essere degli apprendisti stregoni di medicina, mentre non lo siamo. E forse è meglio che Stefano ci provi a iniziare a discutere, perché questo vorrebbe essere un insieme di discussioni, non un solo intervento.
Certo. Sarò brevissimo, in realtà hanno già detto tantissime cose loro e cerco di rimetterle in ordine dal punto di vista di un banale architetto che si occupa di patrimonio culturale, costruito, esistente, eccetera. Parto dall'ultima osservazione di Carlo. Anche l'Empire State Building fu progettato per essere abbattuto velocemente per il fenomeno del filling up, per cui i terreni in centro aumentano di valore, a un certo punto il costo della manutenzione supera il valore, conviene buttare giù e ricostruire. Peccato che poi è diventato un monumento della modernità e ce lo dobbiamo tenere, o ce lo vogliamo tenere. Cioè, le intenzioni poi sono superate dalla realtà, e quando una cosa è lì, poi devi decidere cosa farne. E allora il problema della durata è fondamentale, perché appunto viviamo in un mondo in cui il concetto di durata non esiste più. Non esiste più perché tutto si è schiacciato sul presente, non esiste più perché c'è l'incertezza per il futuro, non esiste più perché, mentre riteniamo che il passato sia importante, però ci ingegniamo per distruggerne a volte le tracce o per misinterpretarlo. E come direbbe Fernand Braudel, che cito, la storia è stata caratterizzata per millenni da fenomeni di lunga durata, no? L'histoire de la longue durée, e anche da eventi. Invece noi sembriamo vivere in una eterna storia événementielle, degli eventi. Cos'è che è cambiato? Beh, è cambiato per moltissimo, almeno da Vitruvio in avanti, ma potremmo dire dalle piramidi, potremmo dire dalla Ziggurat, non so da fare. L'uomo ha costruito perché le cose che costruiva durassero. Banalmente perché costruire era una delle imprese più faticose, più costose, perché il contadino stesso, che non era un architetto, costruiva non per sé, ma per sé, per i propri figli, i propri nipoti. Perché il costruire, come dicono i trattatisti, come dirà poi Paul Éluard, Paul Valéry, in Eupaline l'architetto, l'atto del costruire è l'unico atto che si avvicina alla creazione divina, crea qualcosa che non esiste in natura. E in qualche modo l'architettura ha sempre rappresentato una sorta di istanza parmenidea, per chi ha qualche ricordo di filosofia, cioè del fatto che tutto è stabile, nulla cambia, tutto è eterno, la freccia occupa un solo spazio in un solo momento, quasi a consolazione del fatto che invece le nostre vite passano, come diceva Eraclito, tutto passa, pantarei, e tutto scompare. Insomma, per una serie di motivi le architetture dovevano durare. In più, l'architettura per secoli, e ce lo dice espressamente Leon Battista Alberti almeno, ma già Vitruvio, visto che Leon Battista Alberti riprende Vitruvio, ma lui lo dice in modo più chiaro, l'edificio era interpretato come un corpo, come un organismo, addirittura un organismo vivente, con le sue membra, le sue ossa, mi sono divertito a riprendere un po' di scelte, non so se questo testo girerà, ma insomma non ve le faccio, non ve le faccio, ma... lo ritrovate questo concetto dell'edificio corpo in Leon Battista Alberti, Scamozzi, Sergio, tutti fino a Francesco Milizia, Principi di architettura civile alla fine del Settecento, guarda caso, nel passaggio tra illuminismo e positivismo. E questa concezione dell'organismo era talmente forte che quando Leonardo da Vinci viene richiesto di un parere dai Fabbrici del Duomo di Milano per come costruire la testa mancante del Duomo, cioè il Tiburio, che mancava, e avendo il Duomo qualche problemino di stabilità, chiesero a Leonardo come, cosa fare. Leonardo sviluppa tutto un suo ragionamento tipico da scienziato della natura e lì inaugura il paragone, che dura ancora adesso nell'ambito del restauro, tra il medico con il paziente e il restauratore di fronte al malato Domo. Quindi, l'edificio era davvero interpretato come un corpo che doveva durare. Allora, i corpi com'è che durano? Curandoli, avendone cura. E la letteratura è piena di questo atteggiamento. Prima verso le vestigie antiche, la lettera di Leone, Raffaello a Leone X, in cui gli chiede di prendersi cura delle vestigie antiche che avevano resistito ai barbari, avevano resistito al tempo grande distruttore, in modo che possano durare. Ma anche rispetto alle costruzioni normali, non solo i monumenti. Ancora nell'Ottocento, in pieno Ottocento, Catramère de Quincy dice la manutenzione è fare quelle piccole riparazioni continue, volta per volta, a volte anche solo togliere le foglie dal canale di Gronda, come diceva John Ruskin, con piccola spesa, che evita la grande spesa della riparazione traumatica in successione. Quando è che cade la metafora dell'edificio corpo e quindi va in crisi il concetto di cura? Con il passaggio alla cultura dell'Ottocento, con la nascita dei nuovi materiali, delle nuove tecniche costruttive e, se vogliamo prendere un manifesto programmatico, Crystal Palace. Crystal Palace, per la prima volta, è un edificio che non nasce per essere ancorato al suolo, se non provvisoriamente, tant'è che viene spostato. Nasce per non durare in eterno, perché... si dice durerà quel che durerà. Cambia completamente la concezione delle strutture, non sono più strutture murarie, pesanti, omogenee, che crescono piano piano come crescerebbe un organismo, ma diventano intelaiature di elementi lineari, con una separazione tra struttura portante e involucro. Quell'edificio che era fatto di pochi materiali, con un'incredibile varietà di forme e di strutture, però sostanzialmente pietra, legna, mattoni, un po' di malta che è sempre pietra trasformata, poco ferro e quasi niente vetro in antico, diventa fatto di un'infinità di elementi, anticipando Paul Éluard Jeanneret, detto Le Corbusier, che definirà l'unité d'habitation da lui progettata machine ad habiter. E nel concetto della macchina allora c'è la manutenzione, ma in modo diverso da quella che intendeva Catramère de Quincy e tutti i secoli precedenti. Perché possiamo intendere la manutenzione come un mezzo di cura, quindi legata all'antica tradizione, che quindi sorveglia il corpo, lo salvaguarda, crea le condizioni per evitare i rischi e demanda molto lontano la possibilità della sostituzione, perché vuole manutenere, tenere per mano finché è possibile. E quindi certo che anche in antico la manutenzione prima o poi portava a sostituire dei pezzi, ma in tempi lunghissimi, per cui nei tetti del Valentino ci sono ancora legni del 1600. Hanno sostituito, quando era proprio necessario, solo il pezzettino che. Nella macchina no. Nella macchina, come ci spiegava per altri motivi, la manutenzione è quasi più da meccano. Gli elementi sono disarticolati, ognuno ha una sua logica, ognuno ha un suo libretto, ognuno ha i suoi costi, ognuno ha il suo esperto. Quindi la caduta della metafora dell'edificio corpo e il passaggio alla metafora dell'edificio macchina ha anche rotto l'unità del sapere e del saper fare in architettura. Chiudo dicendo che la cosa va letta in andata e ritorno, perché è circolare.
Ovviamente la manutenzione e la cura sono circolari, lo erano su tempi molto più lunghi dell'antichità, lo sono su tempi molto più ridotti, addirittura ridotti quasi a zero, in alcuni casi oggi persino. Non solo, ricordiamoci che non stiamo parlando solo delle architetture quando parliamo di manutenzione, però il mio amico Andrea ci ha proposto come fondamento di questa sua riflessione sulla probabilità un autore che oggi è quasi sconosciuto e che è un autore fondamentale in realtà per la storia della scienza e per la storia dell'ingegneria, che è Norbert Wiener. E io vorrei che tu provassi in 10 minuti a spiegare perché la probabilità che noi abbiamo messo come principio che fa rinascere in qualche misura una cultura dell'ingegneria e dell'architettura meno fossilizzata e scheletrizzata, ha come padre Sie Norbert Wiener.
E allora, dunque la cosa... La cosa nasce così dalle conversazioni con Carlo Olmo, che sono sempre una provocazione su problemi difficili, di alto livello, anche a riflettere a partire anche da basi disciplinari diverse. Credo che interpretiamo correttamente l'idea che anche le conversazioni dentro questa biennale abbiano il senso di aprire degli spazi dove diciamo saperi diversi possano discutere, confrontarsi su questioni aperte. Allora io ho portato questo contributo che deriva dal fatto che ho accettato di curare la riedizione di un testo del padre fondatore della cibernetica, Norbert Wiener. Norbert Wiener è una figura polimatica, diremmo oggi, cioè un matematico, ingegnere, saggista, lavora per il governo americano nella seconda guerra, sviluppando diciamo, tecnologie di ricerca operativa fondamentali. Come matematico studia processi stocastici, il processo di Wiener è tuttora usato da chi fa probabilità, inventa poi la teoria cibernetica, cioè la teoria della retroazione dei sistemi controllati. Quindi se oggi poi noi possiamo parlare in tutta la biennale tecnologia di automazione, di robotica, eccetera, è perché 70 anni fa queste idee cominciavano a prendere forma e lui sviluppa tutta la matematica necessaria alla teoria della retroazione. Ora, in un suo libretto, che lui in qualche modo viene richiesto di fare, che si chiama The Invention, l'invenzione, lui fa un'operazione interessante, che è quella di ripercorrere la storia della tecnologia, che lui conosceva molto bene, per grandi capitoli ovviamente, il libretto è piccolo, quindi il fa in maniera sintetica, e poi formulare una sua idea. Ora, la storia della tecnologia che lui racconta va dagli assiro-babilonesi fino all'invenzione del Settecento, dell'Ottocento, Lavoisier, la chimica, il motore a scoppio, eccetera, fino ad arrivare ai suoi giorni, le telecomunicazioni, il confronto, dunque questo libro è del 54, quindi parliamo di un periodo anche di guerra fredda, quindi Stati Uniti-Russia, di confronto scientifico. Però la cosa interessante è che poi lui a un certo punto formula una sorta di ricostruzione, cioè dice che cosa favorisce l'invenzione. Lui ha un'idea che oggi in parte forse potremmo criticare, cioè che le grandi invenzioni derivano dal grande pensiero scientifico. Cioè lui mostra come poi le invenzioni pratiche, quelle che poi danno luogo alle macchine, alle tecnologie, nascevano in un retroterra in cui, quando anche l'inventore era una persona pratica, in realtà viveva in un ambiente molto stimolato da problemi scientifici di alto livello. E lui però dice questa cosa: tutte le invenzioni che arrivano fino al nostro secolo hanno origine da idee che sono state generate in ambienti istituzionali dove gli obiettivi erano di lunghissimo termine, dove la mente era in grado di applicarsi a problemi di straordinaria complessità, difficoltà, non avendo la pressione dei risultati a breve termine, avendo la libertà di pensare e riflettere su scale temporali molto lunghe. Da questo lui sviluppa una grande critica alla ricerca e sviluppo americana di quegli anni, cioè quella corporate, quella che poi finisce nelle grandi imprese. Dice che la creatività ha bisogno appunto di ambienti liberi, senza restrizioni all'informazione. Uno dei curatori della Biennale troverebbe spunti nella sua idea della scienza aperta, ma sostanzialmente dice che la ragione di questo è che se noi assoggettiamo al calcolo probabilistico che vi ho detto prima i processi inventivi, ci precludiamo invece la possibilità di nuove invenzioni che risolvano i problemi dell'umanità. Cioè, chi opera in ambienti nei quali è obbligato dalla sua istituzione a produrre risultati inventivi nel breve, brevissimo termine, e lui ha in mente le imprese che assoggettano agli obiettivi di profitto a breve termine, preclude la capacità creativa che invece serve per risolvere problemi difficili che l'umanità ha di fronte. Lui elenca i problemi che abbiamo oggi sul tavolo. Per questa ragione è un testo ancora interessante. Lui elenca i problemi che oggi abbiamo ancora sul tavolo: il problema della popolazione, il problema dell'acqua, il problema dell'inquinamento. È abbastanza impressionante, diciamo, 70 anni fa. E la sua idea è che questi problemi non saranno risolvibili se le menti che si applicano lì e poi propongono soluzioni sono assoggettate a un regime calcolabile, cioè a breve termine, invece di essere liberi di operare in istituzioni a lungo e lunghissimo termine. Lui di queste istituzioni nel suo excursus storico vede l'università e la Chiesa Cattolica nell'Occidente, le istituzioni più lunghe, quelle più lunghe di durata. Oggi le istituzioni viventi ancora lunghe sono di fatto queste, le università tra le più longeve, sappiamo dal Medioevo in poi. Cioè lui in qualche modo ha una idea che io cerco di sviluppare nella postfazione a questo libro. Esce credo a gennaio da Rubbettino, un piccolo editore con qualche creatività ogni tanto, che appunto ripubblica questo testo. Allora l'idea qual è? È che è probabile che servano anche delle istituzioni diverse per far nascere idee che hanno orizzonti temporali diversi. Cioè che abbiamo bisogno di istituzioni che non siano assoggettate a una regola di breve o brevissimo, e qui incontro molta della critica che Carlo Olmo da anni va facendo su vari fronti, perché abbiamo invece bisogno di mobilitare intelligenze che possano lavorare a problemi di difficoltà, di sfida talmente elevata da richiedere orizzonti più lunghi, decennali se dovessimo dire qualcosa, dove non siamo in grado oggi di calcolare la probabilità che quello accada, ma se non mettiamo delle intelligenze a lavorare non accadrà mai. Infatti dopo 70 anni su quei problemi siamo ancora a sapere alcune cose, ma non a sapere quanto ci servirebbe per cominciare a risolverli o a mobilitare risorse materiali, economiche, intellettuali nel mondo in grado di risolverli. Allora questa provocazione che deriva da un classico di molti anni fa a me è sembrata oggi ancora rilevante, e quindi diciamo poi troverete in questa fotocopie che poi circoleranno, e comunque mettiamo a disposizione questa postfazione, perché riprende questo tema che Carlo Olmo pone, cioè quando il tema non è la manutenzione, diciamo, calcolabile, ma la cura a lungo termine, no? E come fai a farla? Forse hai bisogno di istituzioni che ragionino più nel senso della cura, cioè nel senso di qualcosa che per definizione non è calcolabile. Anche qui, di nuovo, nel mondo della macchina la cura medica è calcolabile nelle probabilità di guarigione, come sappiamo nei sistemi medici moderni, ma la cura in senso stretto non è calcolabile. Uno non cura gli esseri umani perché ha calcolato cosa succederà o quanto potranno vivere, li cura perché è degno di essere curato, punto. Quindi sposta molto in avanti il suo obiettivo. L'idea di Wiener è che questa cosa sia rilevantissima anche nel mondo della ricerca, dell'invenzione e anche dell'innovazione sociale, di cui abbiamo grande bisogno.
Grazie Andrea, credo che questo richiamo all'università che sia in grado di lavorare su temi che abbiano una prospettiva proprio di lunga durata, e qui recupero Braudel, recupero questo concetto che è valso a cambiare l'orizzonte della storia. La longue durée è stata una delle chiavi di svolta della storiografia delle annali. Ma certamente la lunga durata propone a chi è chiamato a mantenere in funzione le istituzioni in modo tale che possano proporsi un tema come questo, un problema di cura molto radicale, vero Stefano?
Ma diciamo che, ahimè, l'università sta maluccio e neanche la Chiesa se la passa bene in questo momento, se vogliamo essere ottimisti. No, diciamo che tutte le cose che tu hai detto, cioè, capite però perché Carlo Olmo è riuscito ad intrappolarmi in questa vicenda un po' pazza, perché leggendo la sua postfazione su Wiener, da non economista, quindi non capendo una fava di una rava di niente a priori, ma capendo quello che c'era scritto, sono stato colpito proprio da quel concetto di incertezza radicale, no? Perché in realtà noi abbiamo spesso a che fare con un'incertezza radicale, avendo perso il senso del tempo e la prospettiva della durata, ci viene a mancare appunto la possibilità di dirigere i nostri sforzi e quindi di renderli anche efficaci anche in termini formativi. Su questo piano, sai come la penso, sono almeno 30 anni che passiamo di riforma in riforma, non se ne attua mai una, non si fa mai manutenzione della riforma, semplicemente la si cambia, e con ciò alla faccia di investire risorse nel tempo lungo. Però vorrei tornare un attimo anche ad alcuni altri concetti, perché l'idea di investire sulla lunga durata c'è solo se uno ha il senso della durata e l'interesse perché le cose durino. E questo lo sappiamo, l'ho scritto benissimo il filosofo francese Paul Cayet, che Carlo cita, non appartiene alle nostre cose. Anzi, possiamo dire che una certa visione del progresso in tutti i campi è quello del tempo accelerato, del tempo sincopato, della produzione e del consumo, non perché ci sia bisogno di cambiare il telefonino, ma perché te lo fanno, mettono in condizione di doverlo cambiare, perché se no non hai più software, non hai più le app, non hai più niente, che è l'esatto contrario di quello che è successo per millenni prima e che è cambiato tutto nel passaggio tra 800 e 900. C'è un'altra piccola trappola, che sono le parole, perché le parole non sono mai neutrali, non hanno un significato universalmente accettato e riconosciuto. E quindi spesso e volentieri ci troviamo a usare le stesse parole intendendo cose completamente diverse, o parole diverse a volte per intendere la stessa cosa. Io ho fatto tre piccoli esempi, non so se posso citarli, di come la parola manutenzione può significare cose molto diverse. Appunto, un tempo era una manutenzione intesa come strumento della cura, quindi nel tempo lungo, e lì la formazione era semplice, perché in cantiere ci andava l'allievo che imparava a fare e poi rifaceva nello stesso modo. Qui c'è l'importanza dei sistemi formativi. I nostri sistemi formativi sono dominati anche quelli dal tempo breve e non da una prospettiva lunga. Secondo, la manutenzione come strumento della cura prevedeva, come dicevo prima, una sostituzione solo alla fine del processo, quando proprio non se ne poteva fare a meno, perché era troppo costoso. Oggi prendiamo tre casi in cui usiamo la parola manutenzione. L'ha usata la legge 431, gli architetti sanno che cos'è, la 457, scusate, dove c'era prevista la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. La logica era: con la manutenzione ordinaria posso cambiare qualche cosa, ma devo tenere quasi tutto; con la manutenzione straordinaria posso fare qualche cambiamento in più. Sappiamo come è andata a finire: di ricorso in ricorso, di dibattito in dibattito. Nella manutenzione ordinaria puoi cambiare tutte le finiture ormai esterne, nella manutenzione straordinaria puoi addirittura cambiare la sagoma dell'edificio o tirarlo giù e ricostruirlo. Cioè una manutenzione totalmente sostitutiva, ab origine, di cui sappiamo prevedere i costi, più o meno, ma non sappiamo prevedere la resa in termini di lunga durata. Su un versante un po' più colto, il nostro amico Paolo Marconi, che ricordiamo con affetto, scrisse un libro molto importante, Arte e cultura della manutenzione degli edifici. Ma anche in quel caso, alla fine, la storia era la sostituzione, perché lui invitava a riscoprire le ricette tradizionali e a togliere i vecchi, i brutti intonaci, le brutte tinte della Roma sabauda, per sostituirle con intonaci di nuova costruzione, ma fatti con le ricette antiche. Ma sempre di sostituzione si tratta. Pensate al bonus facciate, nato per manutenere le città, per ridare decoro alle nostre città, si sta trasformando in un'estesa opera di stonacatura e reintonacature con cappotti vari, con scene più o meno omogeneizzati, se non per i colori, quindi con una perdita secca di quello che altrove diciamo essere la ricchezza delle nostre città, cioè la diversità, la stratificazione, il senso del tempo. Quegli intonaci non trasmetteranno più nulla, salvo che in pochi anni saranno degradati, ci accorgeremo che i materiali oggi venduti come eterni non lo sono, come è successo a suo tempo col calcestruzzo di cemento armato. E chiudo velocemente, perché mi sembra un esempio emblematico. Vengo da Genova, Ponte Morandi. Ponte Morandi è una specie di cortometraggio accelerato di 60 anni di storia, che inizia con un'idea, che diventa progetto, che diventa cantiere e poi ponte. Per alcuni un capolavoro, per altri un errore. Costruito in calcestruzzo di cemento armato, errore perché? Perché normalmente un ponte sospeso ha le funi o gli stralli in acciaio ispezionabili, perché sono elementi tesi. Morandi, nella sua proposta avveniristica, li ingloba nel cemento armato, fa degli stralli precompressi, impedendo la continua visibilità di ciò che succedeva dentro. Ma a quei tempi si pensava ancora che il calcestruzzo di cemento armato fosse un materiale eterno, plasmabile, docile, che non aveva bisogno di costi di manutenzione, che sarebbe durato per l'eternità. Purtroppo abbiamo scoperto, proprio anche durante la vicenda Morandi, che così non è stato. E Morandi stesso avvisò: guardate che sta succedendo qualcosa di imprevisto, che non era nelle probabilità, perché i processi di degrado del calcestruzzo di cemento armato, carbonatazione, ossidazione, non erano conosciuti. L'imprevisto, l'imprevedibile, non assicurabile. Aggiungeteci la mancata manutenzione, la magistratura dirà chi è responsabile, ma che ci sia stata mancata manutenzione è un dato di fatto. E l'esito qual è stato? Crollo. Crollo con tragiche conseguenze per chi ha perso la vita, per le famiglie, per la comunità, ma conseguenze di nuovo di tipo economico, perché la demolizione del ponte rimasto, che non era poco, perché era quasi tutto, ha avuto un costo che non era stato previsto. E la costruzione velocissima del nuovo ponte ad opera di Renzo Piano è di nuovo stato un costo per la collettività non previsto e non prevedibile. Allora, in questo, partendo da probabilmente dei difetti originari, degli errori originari, la manutenzione, la mancata manutenzione ha però generato un problema, sempre perché non si pensa appunto alla lunga durata, e lì sicuramente la manutenzione non poteva essere sostitutiva, avrebbe dovuto essere una vera manutenzione continua, costante, che parte dal monitoraggio, che parte quindi dal sorvegliare, dal salvaguardare, dall'eliminare le condizioni di rischio, perché non puoi sostituire. Tant'è che già prima ne misero una protesi, perché lo strallo non poteva essere sostituito. Quindi va in crisi anche l'idea moderna di manutenzione.
Grazie Stefano.
Credo che ci stiamo avviando alla fase del dibattito, che spero ci sia. Le provocazioni sono state numerose, anche le riflessioni sono state numerose. Io ne aggiungo solo una finale. Scusate, io ho una voce bassissima. Mi ricordo quando facevo il consiglio di facoltà e i miei colleghi mi facevano così, perché non sentivano niente. E ne aggiungo una che è quella. Che cosa vuol dire declinare nel tempo la manutenzione? Perché sembra di nuovo che le parole siano così usate un po' così, tanto perché non ne abbiamo delle altre sostitutive. Declinare è un termine romano, no? viene direttamente dal romano, e significa che o ancora prima dal greco, in cui rosa, vi ricordate che ci insegnavano rosa, rosa, rosarum, rosis? Quella era la declinazione. E noi nel nostro lavoro, nei nostri lavori, nei lavori che noi facciamo qua, come fanno i medici negli ospedali, come fanno gli agrimensori nei terreni agricoli, declinano. Cosa vuol dire? Vuol dire che da un principio che ci deve essere, che deve essere che noi non rendiamo più esplicito, e questo è uno dei problemi più grossi, che non abbiamo potuto discutere fino in fondo, declinano. E però la declinazione è un seme, un cambiamento e una manutenzione dell'esistente. E questo strano mix che la parola declinazione nel tempo ci serve a capire, che nulla di quello che noi pensiamo, di quello che noi realizziamo, rimarrà uguale a se stesso nel tempo come era una volta, forse, non lo so perché non c'ero. Certamente oggi declinare nel tempo vuol dire recuperare una dimensione di ciò che facciamo, recuperando il significato delle cose che facciamo. Molto spesso noi facciamo delle cose senza domandarci il significato delle cose che stiamo facendo. Questo nell'università sta diventando un problema, perché il significato che noi diamo, alla formazione è la verifica nel tempo degli esiti di quello che noi facciamo, è quasi ormai assente. Ma io credo che questa conferenza, che doveva durare, anche solo se avessimo provato a leggere le 75.000 battute che io ho costretto a scrivere tra me e loro, i miei colleghi, ma che voi avrete in rete prestissimo. In carta, io ce l'ho qui 10 copie, i primi 10 che arrivano se le prendono. Facciamo una specie di gara alla cosa. Abbia un'ambizione. Questa biennale tecnologia si chiama appunto Principi ed è un richiamo un po' ecclesiastico, se vuoi. Stefano, è vero che la Chiesa non è mai stata in crisi così, tant'è che non ci sono più parroci per le singole parrocchie, no, ma i parroci si occupano almeno di 3 chiese, se non di più. Quello che noi dobbiamo richiamare il nostro Ateneo è a alcune parole chiave che ne definiscano i principi. Io credo che la dialettica manutenzione innovazione sia una di quelle fondamentali. Devono essere ridefinite, ha ragione Andrea, e al centro di queste ci siano altre parole chiave che devono essere ridefinite. In primis, che noi siamo in un mondo iperprobabilistico, neanche probabilistico, che lavora su tempi che però non sono compatibili con i principi. Diventano delle cose che noi facciamo perché dobbiamo fare, perché dobbiamo risolvere un problema immediato, senza domandarci se dietro il principio è rispettato. Come la cura. Ormai se andate in un ospedale, se frequentate, avete la sfortuna come me di essere se quasi sempre in mano ai medici, vi accorgete che la cura si è spezzettata. Come le specializzazioni in architettura. Si è spezzettata, non è più una cura, sono tante cure. E nessuno più ha una cura olistica del tuo corpo, come diceva all'inizio Stefano. E credo che richiamare il nostro Ateneo, ma richiamarlo davvero, io mi prendo il compito di trasferire l'esito di questa discussione al nostro magnifico rettore, sia uno degli esiti di una biennale che è nata su questo e per questo. Io adesso aprirei la discussione a chi vuole intervenire, a chi vuole delle spiegazioni, a chi chiede, a chi ha delle domande da fare o chi ha delle critiche da fare. Non mangiamo nessuno, eh? Non siamo dei cannibali che sono venuti qui per mangiare.
C'è sempre il momento del silenzio imbarazzato, no? Quindi, però i casi sono sempre due: o uno è stato troppo chiaro, tutto è comprensibile e nulla è problematico, o siamo stati troppo noiosi e molto scuri.
Buonasera. Questo paragone con i medici mi interessa sempre molto, perché in realtà c'è una figura in medicina.
Poco.
C'è una figura, ecco, nei medici che unisce tutti. È vero, si è spezzettato tutto, no? Quindi vado dallo specialista per tutte le cose. Ma l'anestesista è quello che quando ti devono operare deve conoscere il funzionamento di tutti gli organi. E però l'anestesista viene formato, c'è qualcuno che lo forma per tenere a sistema e tenere in vita un corpo umano quando poi gli fanno l'anestesia per delle ore. Mi sembra che invece nella nostra formazione, io sono un architetto, manca un po', cioè è data la volontà degli studenti di andare a ricercare i docenti che ti insegnano queste cose, non c'è una base comune con tra tutti i docenti in questa cosa. Io ho avuto la fortuna di avere il professor Di Battista fra i miei docenti e fare il dottorato con lui, per cui questa formazione la sento mia e la mia attenzione è rivolta a quello, ma molti altri miei colleghi che non hanno avuto questa fortuna io mi scontro tutti i giorni e invece è importante secondo me avere proprio nella formazione di base non specialistica una figura che tenga presente tutto il sistema.
Vediamo se ci sono delle altre domande, così poi magari rispondiamo. Coraggio.
Grazie. Io trovo che il tema della manutenzione e dell'innovazione abbia una forte dimensione socio-economica. Vorrei tracciare un brevissimo parallelo tra quello che è stato il 110 in Italia, che inizia come 70, diventa 110, sarà 90, e il percorso pari similare che c'è stato in Germania, nel senso in Germania c'è una legge dello Stato federale che prevede un piano di manutenzione ventennale o quarantennale, con un finanziamento spalmato su 40 anni, quindi lo stesso esito, legge federale dello Stato con finanziamento bancario eccetera eccetera, in Italia è gestita nell'istantaneo, perché il 110 è un'attività sostanzialmente istantanea rispetto soprattutto alla vita di quello in edificio. In Germania è legge dello Stato ed è applicata su un arco temporale, quindi la stessa condizione, lo stesso oggetto è gestito in un modo affatto diverso. Quindi io credo che non ci sia una sola strada e questa strada non sia tracciata e non sia intrinseca.
Aspetta, vediamo se c'è ancora qualcuno? Altro? C'è una mano lì. la professoressa Busia.
Sì, io mi riconosco in molte cose che sono state dette, forse perché arrivo anch'io dalla scuola di Battista. E la domanda che faccio al mio collega Caneparo, ma il 110 manutenzione?
No.
Mi sembra aver detto chiaramente di no. No.
Allora, cominciamo a rispondere a queste tre. C'è Manuel.
Io mi chiedo, sappiamo tutti che un intervento di restauro, di rifunzionalizzazione, di eclatante riuso è sempre un gesto che accoglie subito un immediato riscontro in termini di efficientismo politico, economico, oppure semplicemente in termini proprio di immagine dell'archistar di turno. Mi chiedo, qual è il calcolo delle probabilità per cui anche la manutenzione possa in qualche modo in futuro diventare un'operazione che al pari del grande gesto di restauro, di trasformazione, possa in qualche modo dare soddisfazione non solo a chi la fa, ma anche a chi la riceve? Perché è questo il problema. La scoperta archeologica è un fatto di cui si parla a tutti i giornali, i media. È la manutenzione costante che si fa o che si dovrebbe fare in un sito archeologico, per esempio, non è mai presa in considerazione o è considerata sottotono rispetto al resto.
C'è ancora qualcuno? Io rispondo a Manuel, poi voi rispondete al resto. Vi lascio
a tutti.
È indubbio che la propria manutenzione è messa a confronto con la genialità che sembra sottointesa al termine innovazione, deprime, un attacco di depressione anche di quelle gravi. Poi c'è bisogno di uno psicanalista bravo, un lacaniano di ferro. Però questo fa parte di una cultura nostra, il mondo nostro culturale, che attribuisce valore al nuovo. Questa cultura nasce e si radica negli anni 50 e il suo più importante rappresentante si chiama Harold Rosenberg, che scrive questo libro che è bellissimo, tra l'altro molto interessante. Lui è un newyorkese storico dell'arte, si chiama Tradizione del Nuovo. E noi abbiamo accelerato questa continua enfasi, poi le scuole di architettura e quelle di ingegneria lo hanno ancora fatto di più, per cui tutto ciò che era nuovo aveva un valore, tutto ciò che invece era appunto manutenere i sistemi era una cosa che non so, potevano fare le segretarie, no? Potevano fare i tecnici di laboratorio, no? Ma questa è proprio un'incapacità di formulare una, che noi dobbiamo recuperare, un principio di fondo che dobbiamo recuperare, di una teoria dei valori. Cioè, qui ci giochiamo la pelle, no? Non avere mantenuto il sistema dei fiumi, non avere mantenuto il sistema climatico, non avere mantenuto il sistema sanitario, ci ha portato a quello che ci ha portato. Aver sconvolto il sistema rapporto uomo-natura ha tirato fuori e sta tirando fuori tutta una serie di virus e di batteri le cui vittime saremo noi. Il cambio del clima meteorologico è sotto gli occhi di tutti, è dovuto a questa condizione per cui più produce più consumi più. Il risultato è che poi alla fine consumiamo noi stessi. E io non credo che queste cose si risolvano con un'iniezione solo di altra tecnologia. Si risolvono con un cambiamento radicale delle teorie, dei valori che tu hai alla base. E questo però è il compito primario dell'università. L'università, struttura di lunga durata che nasce... Nasce con Socrate, ma comunque che nasce ufficialmente nel Medioevo, è uno dei luoghi dove si elaborano i principi, cioè, per questo questa biennale è così importante, perché rimette al centro il tema più delicato. E noi abbiamo voluto dare un contributo mettendo al centro due parole collegate tra di loro e declinate nel tempo.
Per rispondere a Manuel, ma anche al gentile signore che non conosco, io scrivo all'inizio del mio saggio, la prima cosa che scrivo è: la manutenzione è anzitutto una questione di mentalità, di comportamento e di volontà, prima di essere un atto tecnico. Allora, sul versante tuo ti posso dire, certo, la manutenzione non rende, non crea profitto, non crea prodotti, non crea mercato, almeno apparente e immediato. La manutenzione non si inaugura. Cioè, guardiamo il Ministero dei Beni Culturali, responsabile della tutela del mondo dei beni culturali, beh, guardate quanto destina alle manutenzioni anche solo delle proprie sedi e quanto ai grandi restauri, per carità di Dio, i grandi restauri facciamoli pure, ma nel frattempo altri 10.000 beni degradano giorno per giorno semplicemente, e diventa sempre peggio il loro stato, perché quella piccola azione iniziale che potresti fare non la fai. E poi, come diceva John Ruskin, il principio è: prima si trascurano gli edifici e poi si restaurano, e la cosa non funziona. Quindi la mentalità, lo dico perché c'è una certa differenza di mentalità e di comportamento tra il popolo tedesco, la nazione germana, e noi. E lo dico con un piccolo ricordo. Io ricordo mio nonno, viveva in una casa del 600 coperta da un tetto in scandole di legno, e dopo ogni temporale e dopo ogni nevicata invernale saliva a guardare come stavano le scandole. E poi sapeva che, attraverso una serie di tecniche che descrive già Vitruvio e poi tutta la trattatistica successiva, un tetto in legno, nonostante possa sembrare un materiale fragile, debole, che marcisce, eccetera, eccetera, può durare più di 100 anni, se correttamente manutenuto. E lui lo faceva. Non conosceva Vitruvio, non conosceva i trattati, ma gliel'avevano insegnato i suoi papà e i suoi nonni, e così faceva. Quindi, di nuovo, valori, tramando dei saperi. Tutte cose che però si sono spezzate nella contemporaneità, appunto. Cioè, mio nonno oggi vivrebbe in un mondo in cui si sentirebbe un marziano, naturalmente, e noi non potremmo tornare a vivere come viveva mio nonno, per carità di Dio. Ma in qualche modo è davvero una questione di riportare anche a livello di educazione e di formazione e di ricerca all'università il valore del tempo. Tempo necessario per fare le cose, il valore della durata, che è durata delle cose, ma anche durata delle idee, ma che è anche durata dei metodi, che invece viene ammazzata anche all'interno dei nostri percorsi formativi per lo spezzettamento infinito dei crediti, dei pezzettini, come nella medicina e come enda. E quindi veramente c'è bisogno di un cambio di mentalità. Come farlo? Beh, ognuno di noi, penso, dia un piccolo contributo quando può e dove può. Che il mondo cambi in quella direzione e lasci questa deriva verso il progresso, ho qualche dubbio in più, ma magari l'economista invece è più fiducioso di me. Magari è fiducioso di me.
Io provo a contribuire a due questioni. La prima, l'ultima evocata, la questione, diciamo, del valore dell'innovazione versus manutenzione. A me pare di vedere, io insegno e studio economia dell'innovazione, quindi sono molto toccato da argomenti critici di questo tipo. A me pare di vedere una crescita di riflessione, anche poi di convinzione di tipo critico rispetto all'eccesso di accelerazione e di presentismo indotto dal continuo mutamento dei prodotti sui mercati, e una maggiore resistenza da parte delle persone, che inizialmente veniva interpretata come, in un modello di diffusione, come un fenomeno transitorio che poi sarebbe diventato necessariamente accettazione incondizionata poi delle novità, oggi viene letto con maggiore attenzione, vi potrei citare qualche testo recente, come un elemento invece più profondo. Cioè, non è detto che uno debba accettare la novità, e il fatto che non l'accetti non è necessariamente né incultura né ignoranza né un fatto transitorio. Calestos Yuma, che era un grande dirigente della Banca Mondiale, ha scritto un libro molto interessante che ha raccontato le storie di opposizione alle innovazioni. Capitolo più divertente è sul caffè, spiega che quando il caffè migra dall'uso islamico, diciamo, di origine africana, arriva in Europa, viene osteggiato in mille modi. E cose più recenti raccontano questa storia. Cioè io credo che delle contromosse stiano in corso, cioè in un certo senso la percezione che non puoi stare sempre sulla novità dimenticando che questo distrugge o comunque trascura, non cura quello che c'era prima. Quindi non è che dico che sono ottimista, però insomma, vedo dei controsegnali interessanti, magari più a un livello di riflessione, ma li vedo con una certa energia. The Human Element, altro libro appena uscito, fa esattamente questa analisi degli attriti, cioè dice: voi innovatori smettete di pensare che se ogni volta c'è una difficoltà all'innovazione è perché dovete spendere di più per persuadere le persone o innovare ancora di più perché, no? Il problema è un altro, cercate di capire perché le persone possono avere un pensiero che non necessariamente accetta il nuovo tutte le volte. Seconda questione, l'anestesista. Sì, naturalmente uno non spera di incontrare sempre un anestesista, di incontrarlo soltanto in certe occasioni, ma il punto credo sia, anche qui, ed è una riflessione in corso, ma forse andrebbe accelerata, che il modo di mettere insieme saperi diversi per affrontare problemi che hanno la scala che stiamo discutendo, io credo non si possa fare in un approccio, diciamo, banalmente interdisciplinare, cioè mettendo insieme persone che, come dire, venendo dai propri percorsi non ne mettono in discussione, no, in qualche modo l'approccio. Quello che credo sia importante è mettere al centro dei concetti problematici che siano problematici per tutti, perché se qualcosa è problematico allora ti ingaggi fino in fondo, perché tocca fin dalle fondamenta il tuo approccio scientifico, no? Il rapporto tra le discipline specializzate e il corpo umano, per dirne una, è un tema antico e problematico, no? Se si individuano concetti, problemi che sono allo stesso tempo socialmente rilevanti, difficili, sfidanti, motivanti, ma anche epistemicamente sfidanti, allora questo può aprire strade di saperi non parcellizzati, ed è forse uno dei significati, anche penso interpretarlo così, di questa biennale, quello di andare a esplorare cose che non hanno necessariamente già pronta una casa disciplinare, no? Ma le mettono all'attenzione invitando a ingaggiarsi persone, esperienze di profondità diverse, altrimenti se no tutto questo resta affidato a qualche maestro, forse a quello a cui faceva riferimento la nostra interlocutrice, che dà una formazione più ampia ma resta isolato in un mondo di saperi che restano sostanzialmente isole non comunicanti.
Grazie Andrea, io credo che se non ci sono altre questioni,
come no,
professor Sanna, abbiamo un'altra.
Mi sentite?
Sì.
Voi avete messo in campo delle questioni che sono una critica in fondo, no? Con un certo understatement, ma molto radicale, molto da cambio di paradigma, insomma, no? Che peraltro è quello di cui tutti dicono di aver bisogno, quindi è molto stimolante. E una prima cosa che mi viene in mente è che insomma il termine frugalità, no? La frugalità non è più una virtù in un mondo in cui l'avanzamento si misura in modo forte dai consumi. I consumi calano, Dio mio, no? Quindi il che diciamo la dice tutta sulla centralità del consumo, no? Rispetto al nostro modo di impostare tutto l'universo, compreso quello dei saperi, no? Allora, la prima delle due cose che volevo sottolineare è questa, no? Questo termine, cosa della frugalità, rimanda, no, al tipo di comportamento che il progettista ha assunto, appunto, che veniva richiamato da molti, tra no, tra innovazione oppure no, innovazione intesa però in modo molto consumistico, no? In modo molto poco responsabile rispetto invece ai processi complessivi che poi adesso, di cui adesso si rivelano le conseguenze, tant'è che parliamo di economia circolare. L'economia circolare è un'altra cosa, e questa infatti è poi la seconda che volevo dire, che viene sfidata, no, da questo, cioè che ha delle affinità, con, mi pare, con, col tema cura, manutenzione, no? Ma che insomma, per come si sta sviluppando, appunto, avrebbe bisogno di essere analizzata criticamente. Volevo dire questo, quindi, concludendo il primo punto. La cosa che forse oggi bisognerebbe sperimentare nel mondo dei progettisti, diciamo dell'ambiente costruito, è una certa... è la capacità di progettare con i vincoli anziché malgrado i vincoli, cioè prescindendone e saltando. Voglio dire, una capacità di progettare con una maggiore adesione agli stati di necessità, che è esattamente, la cui violazione è esattamente quello che ha prodotto, no? Una cultura così puramente lineare dello sviluppo, no? O se si vuole una cultura dell'essere efficienti rispetto allo scopo senza analizzare criticamente lo scopo, e a cui temo come progettisti abbiamo aderito con una certa disinvoltura, no? Quindi, ma questo è difficilissimo da dire nella nostra, io ormai sono un over 70, quindi non posso essere più impertinente di quanto non, rispetto ai miei colleghi ingegneri e architetti, di quanto non fossi anni fa, in cui avevo anche alcune prudenze istituzionali, ma adesso bisogna che qualcuno questa cosa cominci a dirla esattamente com'è, no? Cioè questa ibris, questa forma di prometeica, ma senza poi sapere cosa succede quando si scoperchia il vaso di Pandora, no? Che è quello che è successo adesso, che tutti ci dicono, da cui si riparte, no? Sia che siano i punti dell'accordo di Parigi, sia che siano i punti del Green Deal, no? E adesso sembrerebbe che fossimo tutti d'accordo sul fatto che di cura c'è bisogno, di manutenzione. L'Unione Europea, e questo è il secondo punto, come uno dei pochi atti innovativi rispetto alle politiche classiche, emana la direttiva sulla Renovation Wave Strategy, no? Che è un modo un po' strano, cioè voglio dire, forse noi in Italia, no? Questo concetto di renovation è riferita naturalmente, come tutti sappiamo.
Antonello, dobbiamo chiudere.
Sì, allora, gli esiti della Renovation Wave sono appunto il 110%, oppure anche altri. Andrebbero sottoposti alla critica che gli amici Carlo, Andrea ci hanno adesso, no, sono adatti a fare cura e manutenzione. Grazie.
Antonello, io ringrazio tutti i presenti. Spero che l'inizio della discussione, ci sono le 10 copie che avevo promesso per chi le vuole le cose stampate e non quelle in rete. Spero che questo inizio di discussione sia stato stimolante, sia stato una discussione che ci riporti noi stessi al compito, noi tutti quanti qui presenti, che viviamo nelle istituzioni universitarie, con questo abbiamo a che fare, a rilanciare il tema dei principi.
Intanto cerchiamo di mantenerci bene.
Grazie.